Ventiduesima domenica. Ecco, siamo nella prima lettura dal libro del profeta Geremia, al capitolo 20, versetti da 7 a 9. Ascoltiamo il primo versetto. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Queste sono parole che possono lasciare l'impressione di un Dio che esercita un potere costrittivo sulla coscienza umana, in questo caso quella di Geremia. E come abbiamo detto più volte, il linguaggio biblico comporta una dimensione umana che è quella di chi scrive e una dimensione divina che è quella delle intenzioni del messaggio di Dio. L'incontro fra il messaggio divino e il linguaggio umano è qui sotto i nostri occhi. Cerchiamo di comprendere il senso di queste forti parole di Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Perché esse non esprimono un atto di dominio di Dio su Geremia, ma traducono quello che il profeta ha provato quando si è sentito chiamato da Dio. La seduzione esprime la resa di fronte alla forza dell'amore e l'impressione di subire una violenza nasce proprio dal percepire quella forza dell'amore che consegna a se stesso senza limiti, chiedendo nello stesso tempo accoglienza. È l'intensità di questo amore che chiede di essere accolto, a coinvolgere il profeta con la sua, appunto, con la sua passione, che subito sigilla in lui una somiglianza con la sua sorgente. Come vediamo nel secondo versetto, sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Ecco qual è la vera violenza. Non è quella della seduzione dell'amore di Dio, ma è quella del rifiuto di quella parola che il profeta ha accolto, ma non il popolo. E che lo ha impregnato, che ha impregnato il profeta Geremia della sua passione per questo popolo che si sta allontanando sempre di più, perché il rifiuto è del popolo. Il profeta che ha accolto l'urgenza di quella parola facendola propria, deve ora accogliere il rifiuto che le è rivolto da parte del suo popolo. E ne abbiamo un'ulteriore conferma nel versetto successivo. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. A questo punto si presenta un tentativo quasi di fuga, potremmo dire anche, potremmo definirla come una tentazione, ma subito svanisce di fronte alla vera realtà interiore che adesso vediamo nel versetto successivo. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Ecco, il fuoco di una presenza che non si spegne e da cui non è possibile fuggire, perché è la stessa fiamma dell'amore. Una volta accesa e accolta, diventa una cosa sola con il cuore che si è lasciato abitare ed è diventato sua dimora. Siamo adesso la seconda lettura che è tratta dalla lettera ai Romani, possiamo ascoltare intero, capitolo 12, versetti da 1 a 2. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Direi che questa seconda lettura è come quasi il commento veramente della precedente. Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Questo però accade dopo aver offerto la propria vita, chiamato corpo, che in realtà è tutta la vita umana, come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il nostro culto spirituale. Ed ora siamo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetti da 21 a 27. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ecco, questo ci dice il primo versetto, in cui Gesù sa che le sue parole, quando comincia a spiegare ai discepoli cosa gli accadrà nella settimana della passione e della morte, sa Gesù che le sue parole non solo non potranno essere comprese, ma possono anche scandalizzare i discepoli. Riconoscendo in lui il Messia tanto atteso, essi pensano che da lui verranno segni di forza e di vittoria sui mali che affliggono la loro realtà, e non di sconfitta al punto da venire eliminato. E quell'ultima parola che abbiamo ascoltato, venire ucciso e risorgere il terzo giorno, non può che risultare lontana e incomprensibile, come se neanche potesse essere presa in considerazione. E qui la reazione di Pietro è immediata e nello stesso tempo è prudente. Ascoltiamo. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E non osa contraddirlo Gesù davanti agli altri. No, Pietro. Qui si tratta di Pietro. Pietro non osa contraddire quelle parole di Gesù davanti agli altri e nel prenderlo in disparte è come se fosse in attesa di una spiegazione confidenziale. Ma la risposta di Gesù lo sconvolge, perché Gesù risponde così. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Voltandosi, questa parola può sembrare strana, dato che Pietro gli stava parlando e quindi Gesù doveva stare di fronte a lui. Eppure proprio questo particolare è molto significativo. Ci mostra Gesù in cammino verso ciò che lo attende e che i discepoli non possono comprendere ancora. Le parole che egli rivolge a Pietro sono davvero taglienti, ma non sono rivolte solo a Pietro, ma a tanti che ancora oggi non comprendono il vero senso della passione del Signore, come se fosse un episodio isolato, legato a quel tempo della sua vita terrena. Gesù non intende insultare Pietro chiamandolo Satana, che significa avversario, colui che si oppone. E le sue parole seguenti spiegano il motivo. Perché Gesù chiede, è come se con queste parole avesse provocato Pietro una riflessione. È come se gli dicesse: tu, Pietro, tu pensi secondo la mentalità umana, ancora non hai accolto il pensiero di Dio, anche se ha ricevuto. Se hai ricevuto da lui la rivelazione che Gesù è il figlio del Dio vivente, tu continui a pensare che proprio per questo, proprio perché egli è il figlio del Dio vivente, non può che essere intoccabile e vincitore. Ed ora vediamo come Gesù apre ai suoi discepoli una porta che ancora oggi rimane difficile da riconoscere e da accettare, e lo fa con queste parole davvero rivoluzionarie. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, il cammino che Gesù ha aperto con la sua stessa vita è un percorso che attraversa la storia umana fatta di tante prove, e non la scavalca, come ancora oggi spesso si spera. Ogni vita umana ha una sua croce e a volte più di una. E Gesù ci insegna che l'unico vero discepolato è proprio questo, è seguire il suo cammino che passa dentro ogni prova e ogni ingiustizia, portando il peso di ciò che spetta ognuno di noi, sapendo che non siamo soli. Perché è proprio questo che ci introduce alla vera comunione con Lui, questo camminare sulle sue orme. Perdere la propria vita, come Gesù dice adesso, ecco, subito dopo, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Perdere la propria vita non è un annuncio di morte, ma al contrario, perché significa lasciarsi liberare dalle contraddizioni e dal protagonismi che fanno della nostra vita un ostacolo alla comunione con Lui. Salvare la propria vita significa dunque viverla secondo la sua autentica vocazione, che è di essere a somiglianza di colui che ci ha amati e che ci ha creati a sua immagine, perché ogni creatura umana possa essere segno della sua presenza nel mondo.